Eccoci. Abbiamo letto 12 capitoli, dobbiamo affrontare capitolo 13, non facciamo tanta strada, procediamo lentamente, però procediamo. E anche se la lettura di queste pagine non è particolarmente gradevole, ma in realtà ci rendiamo conto di come la parola di Dio sempre ci venga incontro con la rivelazione continua di spunti che illuminano i criteri in base ai quali interpretiamo lo svolgimento della storia umana attraverso le vicende che riguardano il popolo di Israele in quel periodo particolare della storia antica. Ricordate che Jonathan è stato catturato. Si ritiene che sia ormai morto, in realtà non è morto, è prigioniero di Trifone, quel generale che ha imposto sul trono del regno di Siria Antioco VI, il figlio di un antico usurpatore, Alessandro Balas, che è stato intronizzato con il nome di Antioco VI, e Trifone, il generale che decide ogni cosa, e ancora ne vedremo delle belle, ma ha ingannato. L'unico modo per fermare Jonathan è stato questo, l'inganno. E adesso Trifone non è in grado di gestire il governo della regione in Galilea, nord. La cattura di Jonathan è avvenuta a Tolemaide. Trifone non si azzarda nemmeno ad avvicinarsi alla Giudea, laddove le truppe di Jonathan si sono asserragliate in maniera molto ordinata, ma anche evidentemente riconoscendo la gravità del momento. Tutti in Giudea sono asserragliati in un atteggiamento difensivo. Quel che abbiamo individuato come il progetto di Jonathan di espansione sul territorio circostante in realtà non ha avuto successo. È vero però che l'organizzazione del territorio, così come Jonathan ha predisposto le cose, rimane intatta, ma bisogna che affrontiamo il seguito. Nel frattempo sappiamo che il sovrano legittimo è un certo Demetrio II, che è in conflitto con quell'Antioco VI, che si è insediato sul trono ad Antiochia, un contesto di grande confusione, un momento in cui la storia in quelle regioni dell'Oriente è segnata da vicende caotiche, tumultuose, violenze spietate, contrasti ferocissimi, e in questo contesto comunque la presenza dei giudei si è configurata come una realtà dotata di una sua compattezza, anche se ricordiamo senz'altro, in realtà il racconto che noi stiamo leggendo tende a identificare la posizione assunta da Matatia, poi i suoi figli, dunque Giuda, Maccabeo, gli altri dopo di lui, fino a Jonathan, e adesso sarà la volta di Simone, l'ultimo dei figli sopravvissuti di Matatia, l'ultimo dei fratelli, Simone. Bene, questa posizione è in realtà testimonianza di una presenza che è parziale. La grande comunità di Israele è articolata, c'è un altro partito che invece sarebbe favorevole a un rapporto di pacificazione rispetto al governo centrale, senza dare spazio a quella insurrezione che invece è stata gestita con molto vigore da Giuda e dagli altri suoi fratelli e che adesso è giunta a dei risultati. Ma le tensioni sono ancora interne. Gli studiosi che si occupano di queste cose dal punto di vista storiografico parlano di una vera e propria guerra civile, è una guerra civile che però il narratore, così come si esprime nelle pagine che stiamo leggendo, tende a trasformare in una guerra di difesa rispetto alle aggressioni che provengono dall'esterno, dal mondo dei pagani, in nome di una difesa intransigente della legge, delle osservanze, del Tempio. In realtà, per come sono andate le cose nel corso degli anni precedenti, la libertà religiosa è stata ormai riconquistata rispetto a quel momento in cui invece era stata attivata dal re Antioco IV una forma di persecuzione piuttosto aspra e dolorosa, ma la libertà religiosa è stata riconquistata e ci siamo resi conto del fatto che in realtà, mentre il nostro narratore tende ancora, e lo dimostrerà anche nelle pagine che leggeremo, a caratterizzare il moto insurrezionale come un'espressione della coscienza di Israele che rivendica il valore religioso, il valore sacro della propria appartenenza al Signore in virtù di un vincolo di alleanza e quindi la legge, il Tempio e il culto che vi si celebra e così via. Ecco, in realtà è andata configurandosi in maniera sempre più non dico proprio evidente, ma in maniera sempre più riconoscibile una tendenza a rivendicare il valore di una indipendenza di ordine civile, di ordine politico. Ed è esattamente questa la svolta a cui adesso stiamo arrivando. Jonathan catturato da Trifone, ed ecco, leggiamo il capitolo 13, da qui fino alla fine del nostro libro, fino a tutto il capitolo 16, le imprese di Simone, l'ultimo dei fratelli Simone. Leggo, ecco qui, già abbiamo incontrato questo personaggio, il suo nome è comparso più di una volta. Adesso veniamo a sapere che Simone seppe che Trifone stava radunando un numeroso esercito per venire in Giudea a schiacciarla. Nel contesto di quella confusione, di quel conflitto interno tra due presunti sovrani del regno di Siria, l'organizzazione di questa forza armata che è stata messa in piedi da Jonathan e prima ancora di lui dai fratelli che hanno collaborato, certamente è un riferimento da cui nessuno dei due contendenti, Antioco VI, Demetrio II, nessuno di loro può prescindere. E quindi Trifone si rende conto del fatto che deve sistemare, non per niente con l'inganno catturato Jonathan, pensando così di avere via libera per imporre il proprio potere su quel territorio, e non gli è riuscito questo suo progetto. E adesso vedete, ritornerà, è l'anno 143 avanti Cristo. E allora Simone vide che il popolo era tremante, impaurito, è comprensibile. Simone andò a Gerusalemme, ecco, Simone prende posizione. Qui abbiamo a che fare adesso con i suoi primi interventi. rimangono tutti i segni di quelle diverse posizioni all'interno dell'ambiente giudaico, i pacifisti che vorrebbero evitare qualunque conflitto e adeguarsi semplicemente a una condizione di sudditanza nei confronti del regno, che è governato dai pagani, ma questo non disturba coloro che comunque ritengono che determinante è ottenere la garanzia, come di fatto è stata ottenuta, necessaria garanzia per rispettare le osservanze della legge e dedicarsi a una custodia della tradizione di Israele che passa attraverso i segni dell'alleanza, attraverso il culto che si svolge nel Tempio. E dunque in questo contesto Simone si muove ed ecco è un personaggio che noi già abbiamo conosciuto. A suo tempo, nel capitolo 2, versetto 65, prima di morire, Mattatia, lasciando in eredità il suo testamento ai figli, aveva detto: abbiate Simone come padre, mentre Giuda è indicato come il comandante che sarà in grado di guidarvi sui campi di battaglia. Ma Simone è padre, e Simone è una figura che in certo modo in continuità con quello che abbiamo appreso a riguardo di Jonathan, che è stato abile nella diplomazia, si è barcamenato all'interno di questi conflitti tra i potentati che dominano la scena di quel mondo, e è rimasto ingannato, intrappolato Jonathan. Adesso Simone è uomo che punta alla costituzione di un ordine pubblico, civile, istituzionale. Ormai con Simone appare chiaramente quello che abbiamo già intuito, e cioè qui il progetto è quello di giungere a una indipendenza. Le motivazioni di ordine religioso sono in realtà una copertura, una mascheratura. Tra l'altro Jonathan era sommo sacerdote, e quindi adesso il sommo sacerdote è vacante, e dunque Simone entra in scena, andò a Gerusalemme, radunò il popolo e li confortò e disse loro, ecco, Simone svolge il ruolo del consolatore, incoraggia, è una presa di posizione pubblica la sua, e si presenta, vedete, facendo appello ai valori della fraternità di cui è stata testimone la sua famiglia. Dice così: voi sapete bene quanto io e i miei fratelli e la casa di mio padre, dunque tutta la famiglia, abbiamo fatto per le leggi e per il santuario e le guerre e le difficoltà che abbiamo sostenuto, dunque di mezzo tutte le imprese compiute da Giuda e dagli altri dopo di lui, e con conflitti e anche momenti di confronto sui campi di battaglia in maniera molto cruenta. Ma vedete che lui ci tiene a indicare come valore di riferimento il rispetto per la legge e per il santuario, cioè per il Tempio, quello che noi abbiamo fatto, e parla in nome di quel valore che ritiene essere stato il riferimento del grande progetto di famiglia, della loro famiglia e di quelli che l'hanno preceduto nel corso di questi anni, il valore della fraternità. Dunque un modo di presentarsi e di sviluppare un programma che diventa poi un programma politico, ma facendo appello al valore di una fraternità di cui già lui è l'erede per come sono comportati gli altri della famiglia prima di lui, in modo tale da garantire il rispetto per la legge sacra donata da Dio a Israele e dunque la custodia del santuario, il luogo della celebrazione del culto, grande sacramento dell'alleanza. E poi certo ci sono state di mezzo anche le guerre, le difficoltà che abbiamo sostenute e insiste, per questa causa sono morti i miei fratelli. Tutti per la causa di Israele, perché vedete, Israele è una realtà di comunione che viene qui e non solo qui, già precedentemente considerata come realizzata nella sua unità laddove espressione qualificata del popolo sono proprio loro. Proprio lui adesso, in nome dei suoi fratelli, tutto Israele, questa è la strada da percorrere perché l'unità sia realizzata in modo garantire quella vocazione che definisce Israele come popolo dell'alleanza e dunque ci sono di mezzo tutte le vicende che hanno condotto fino alla fase attuale attraverso i fratelli che sono venuti meno uno dopo l'altro. Jonathan ancora non è morto ma si dà per defunto ed è come se lo fosse e ed ecco sono rimasto io solo, ecco sono restato io solo e vedete che Simone propone la sua solitudine in quanto è l'erede dei fratelli che sono morti tutti per la causa di Israele come riferimento in base al quale la comunione del popolo nella sua interezza è in grado o sarà in grado di ricomporsi. Io solo. Ebbene, ecco che prosegue in questo che sembra l'esposizione del suo programma dinanzi all'assemblea del popolo. Ebbene, mai risparmierò la vita di fronte a qualunque tribolazione perché io non sono più importante dei miei fratelli. Già. E vedete come qui ribadisce costantemente il valore della fraternità e come sono morti loro e anche per Simone una prospettiva del genere è prevedibile ma non è questo che può impedirgli di svolgere la missione che adesso sta assumendo. Io difenderò il mio popolo, ecco qui il versetto 6 e il santuario, il mio popolo e il santuario, che è il tempio, e le vostre mogli e i figli vostri, poiché si sono radunati tutti i pagani per sterminarci spinti dall'odio. Vedete, il nemico viene dal mondo dei pagani, viene da fuori. Gli obiettivi ideali sono quelli che qui vengono espressi in maniera così precisa, la legge, il santuario, la vita del popolo e il valore di fraternità di cui lui è rappresentante fino a esporsi in modo totalmente gratuito al rischio di una morte, come sono morti i suoi, ma questa solitudine è fondamento di quella comunione nella quale il popolo di Israele può riconoscersi nella sua nella varietà, nella ricchezza, nella totalità delle sue componenti. ed ecco il richiamo, vedete, viene da fuori, i pericoli sono esterni. Questa prospettiva certamente è ingigantita, ma è il modo che consente a Simone di mobilitare gli animi a suo favore. Vedete che tutti i pagani sono schierati contro di noi per sterminarci, spinti dall'odio. In realtà noi sappiamo che il conflitto è interno, su questo più volte ci siamo dovuti soffermare e ci siamo intesi, e Simone dice, ecco, adesso ha trovato l'argomento che gli consente di presentarsi in pubblico in maniera convincente, e viene acclamato. Ecco Simone, è lui, da questo momento, la figura di riferimento. Simone ci saprà fare a modo suo, ognuno di questi personaggi ha le sue caratteristiche proprie, ce ne siamo già resi conto. Il versetto 7 dice: lo spirito del popolo si infiammò all'udire queste parole, perciò risposero gridando a gran voce: tu sei il nostro condottiero al posto di Giuda e di Gionata tuo fratello, combatti la nostra guerra e quanto ci comanderai noi faremo. E così fino al versetto 9. Simone acclamato, Simone assume il mandato di igumenos, dice qui in greco, di guida, di comandante. E così vanno le cose, nel momento in cui adesso Trifone, sappiamo, vuole intervenire, ma Simone garantisce il controllo del territorio. È vero, entro i confini circoscritti della Giudea, senza poter spaziare oltre di essi, quegli progetti vagheggiati da Gionata prima di lui, di espandere l'amministrazione, il dominio, il governo sui territori circostanti. Però la Giudea è ben difesa. Infatti leggiamo qui dal versetto 10: egli allora radunò tutti gli uomini atti alle armi e accelerò il completamento delle mura di Gerusalemme e le fortificò tutt'attorno. Poi inviò Gionata, figlio di Assalonne, è un altro Gionata naturalmente, con un forte esercito a Giaffa. Giaffa è il porto sul mare Mediterraneo, ed egli ne scacciò gli occupanti e rimase là sul posto. Dunque già precedentemente Simone aveva avuto a che fare con Giaffa nel capitolo 12, forse ricordate, versetti 33 e 34. Adesso garantisce l'occupazione del porto, una garanzia di contatto con l'esterno da cui non si può prescindere. Gli abitanti vengono espulsi perché sono considerati ostili, sono favorevoli al potere centrale, e Simone, vedete, a modo suo, malgrado le sue modalità paterne, il suo proporsi come fratello, il suo proporsi come parente, il suo proporsi come amico e come garante di comunione, in realtà Simone è molto energico e risoluto, e al momento opportuno sa come dire, eliminare le presenze scomode e non omogenee ai suoi progetti. Dunque le fortificazioni, il controllo del territorio. Ed ecco, versetto 12, intanto Trifone si mosse da Tolemaide con ingenti forze per venire in Giudea, e aveva con sé Gionata come prigioniero. Gionata non è morto, e Trifone vuole ristabilire un contatto quelle fortezze che ancora dipendono dal potere centrale, e tra l'altro la fortezza che è una spina nel fianco per Simone e gli altri fratelli prima di lui e gli altri del loro gruppo, che è la cittadella Gerusalemme, proprio nel centro di Gerusalemme, la cittadella che è una città dentro la città. E Trifone vuole ristabilire il contatto, comprensibile. L'Acra, la cittadella così si chiama, l'Acra, la cittadella. Ed ecco, Trifone finge di proporre una trattativa, visto che Jonathan è ancora in vita, prigioniero. E infatti veniamo a sapere che Simone a sua volta si accampò a Didà di fronte alla pianura. Vedete che Simone non attacca, accetta il conflitto in campo aperto, però chiude le strade e impedisce a Trifone, che sta scendendo lungo la costa, di penetrare nell'interno del territorio. Lo tiene sotto controllo Simone, lo segue passo passo nei suoi movimenti, dimostrando che le strade sono sbarrate di fronte alla pianura. E Trifone venne a sapere che Simone era succeduto a Jonathan, suo fratello, e che si accingeva a muovergli guerra. Perciò mandò messaggeri a proporgli, ecco la trattativa: Jonathan, tuo fratello, lo tratteniamo a causa del denaro che doveva all'erario del re per gli affari che amministrava. Questa fantasia, siccome doveva pagare una tassa all'erario del re, allora è trattenuto per questo motivo. Pagate la tassa e vedrete che tutto si sistema. E infatti dice: ora mandateci 100 talenti d'argento e due dei suoi figli, di Jonathan, in ostaggio, perché una volta liberato non si allontani per ribellarsi a noi. Con questo lo rimetteremo in libertà. Simone si rese conto che gli parlavano con inganno. Simone comprende bene che in realtà questa proposta di trattativa è fasulla. Però si adegua, vedete, per non inimicarsi gli animi. Simone ha un intuito politico molto fine, e infatti qui stiamo leggendo che Simone, versetto 17, si rese conto che gli parlavano con inganno, ma mandò ugualmente a prendere l'argento e i figli, per non attirargli forte inimicizia da parte del popolo, perché se lui non avesse accettato la proposta di Trifone, il popolo avrebbe potuto dire, avrebbe potuto commentare: è perito Jonathan? Perché non gli hai mandato l'argento nei figli? Colpa tua se Jonathan è perito. E invece Simone accetta la proposta di Trifone, perciò gli mandò i 100 talenti e i figli, ma quegli non mantenne la parola e non liberò Jonathan. Jonathan rimane prigioniero. Trifone ha tutte le sue scuse, Trifone ricorre a molti espedienti per fare le cose a modo suo, è un personaggio ferocissimo. Non liberò Jonathan. A questo punto, fatto questo, Trifone si mosse per entrare nel paese e devastarlo, girando per la via che conduce ad Ora. Vedete, gira verso sud, cerca di accerchiare la Giudea, ma deve compiere questo ampio giro perché non riesce a penetrare. E Dora è a occidente di Hebron, passa verso sud, scenderà nel deserto, risalirà verso nord, passerà il Giordano e se ne ritornerà ad Antiochia senza aver combinato niente. Nello stesso tempo quelli dell'Acra, della cittadella Gerusalemme, sono assediati, e ormai sono quasi 2 anni che sono senza rifornimenti, un blocco. E infatti adesso stavo leggendo che Trifone prosegue in questo lungo questo percorso, aggirando il territorio della Giudea, scendendo verso sud, poi si sposta verso est, ma Simone con le sue truppe ne seguiva le mosse, puntando su tutti i luoghi dove quegli si dirigeva. E intanto quelli dell'Acra, da Gerusalemme, inviarono messaggeri a Trifone sollecitandolo a venire da loro attraverso il deserto e a inviare loro vettovaglie. Vedete, sono alla fame. E Trifone allestì tutta la sua cavalleria perché vi andasse, ma in quella notte cadde neve abbondantissima. È successo anche questo. Siamo nell'inverno 340-342 avanti Cristo. C'è una nevicata abbondantissima. E così, a causa della neve, non poté andare. Perciò si mosse e andò in Galaad, vedete, prosegue verso nord, attraverso il Giordano, e quando fu vicino a Bascamà, siamo a nord-est del lago di Genezaret, uccise Jonathan e lo seppellì sul posto. Non gli serve più. Poi tornò e partì per la sua regione, risale verso Antiochia, dove è insediato sul trono Antioco VI, un ragazzino. E Jonathan adesso è stato ucciso. E siamo arrivati al versetto 24. Jonathan è morto. Trifone non è riuscito a realizzare il suo progetto. Simone tiene in pugno la situazione. E vedete, lo dimostra adesso anche per quel che leggiamo nei versetti seguenti a proposito della sepoltura di Jonathan, perché qui, versetto 25, sta scritto che Simone mandò a prendere le ossa di Jonathan, suo fratello, e lo seppellì in Modin, città dei suoi padri. Tutto Israele lo piange, il momento è pubblico e solennissimo, Simone fa costruire un monumento imponente, probabilmente questo monumento viene poi costruito nel corso degli anni successivi, ma è quel che dà l'evidente dimostrazione di come Simone si comporti ormai lui da sovrano. Mette in piedi questo monumento funebre che è veramente spettacolare, alla maniera di quel che avveniva per la sepoltura dei sovrani nel mondo ellenistico. E infatti, ecco qui, tutto Israele lo pianse, Jonathan, con un grande lamento, e fece lutto su di lui per molti giorni. Simone sopra elevò il sepolcro del padre e dei fratelli e lo pose bene in vista con pietre levigate dietro e davanti, poi dispose 7 piramidi, l'una di fronte all'altra, per il padre, per la madre, per i 4 fratelli. Notate, padre, madre, 4 fratelli che sono morti, 6, ma le piramidi sono 7, che la 7ª piramide è quella predisposta per il suo stesso sepolcro. Dunque qui la decorazione è particolarmente sontuosa, tutto quel che rinvia a un contesto in cui ormai Simone agisce in forza di un titolo di sovranità che è equivalente a quella del re in piena autonomia. Ci tiene a curare la visibilità del monumento. Qui il versetto 28 dice le completò con una struttura architettonica, ponendovi attorno grandi colonne, pose sulle colonne trofei di armi a perenne memoria e presso i trofei navi scolpite. Questa attenzione al porto, al mare, lo sbocco verso verso il mondo lontano di cui Simone ha già dato prova precedentemente, per come ha sempre puntato verso la costa, il caso di Giaffa ricordato precedentemente, e dunque trofei, navi scolpite che si potessero osservare da quanti erano in navigazione sul mare, in modo tale che si vedesse che qui in quella località, tutto sommato modesta e periferica, Modin, sono deposti i cadaveri di gente che è stata lungimirante, che ha guardato verso il mondo, che si è proiettata verso le regioni lontane, i popoli della terra. Ed ecco, tale è il mausoleo che eresse in Modin e che esiste ancora. Esiste ancora al tempo in cui il nostro narratore scrive, e scrive poco dopo l'anno 134, dunque un decennio, un paio di decenni dopo gli eventi che qui vengono narrati. Interessante, accennava questo poco fa, il fatto che c'è una settima tomba, che è quella predisposta per lui stesso, che vedete, serve a ribadire comunque il valore della comunione fraterna, una comunione fraterna che vince la morte e che conferisce anche alla morte l'obbedienza in rapporto al valore della relazione fraterna. I cinque fratelli con i genitori sono sepolti lì, e la stessa prospettiva della morte, così chiaramente illustrata dal fatto che c'è una settima piramide che è proprio il suo sepolcro, per Simone dimostra come il valore della comunione fraterna è considerato come un evento che nella storia umana impone la propria presenza e la propria importanza, in modo da sconfiggere la morte, in modo da dominare anche la morte, in modo da rendere anche la morte obbediente. Fatto sta che adesso, dal versetto 31, veniamo a sapere che morto Antioco VI, già, perché? Perché è morto? Perché adesso Trifone lo elimina. Trifone non è contento di gestire gli interessi di un ragazzino inabile a tutto, e Trifone vuole diventare lui il sovrano. Ecco, morto Antioco VI, il nostro Simone sarà perfettamente libero di intrattenere relazioni che ormai sono equivalenti a quelle che confermano la posizione di un sovrano autonomo. Leggiamo. Trifone agiva con perfidia verso Antioco, il re ancora giovinetto, finché lo uccise e si fece re al suo posto, e si mise in capo la corona dell'Asia e procurò grandi rovine al paese. Simone intanto completò le fortezze della Giudea. Già, Antioco VI è stato assassinato, Simone non ha più alcun impegno nei confronti del sovrano, e Simone si dedica in autonomia alle opere di fortificazione, e insieme adesso si ristabilisce un contatto con l'altro presunto sovrano, pretendente sovrano, che è stato sovrano ma poi è stato esautorato, Demetrio II. Ed eccolo qua il fatto. Completò le fortezze della Giudea, le cinse di torri elevate, di mura solide, con portoni, sbarre, rifornì le fortezze di viveri. Poi Simone scelse uomini adatti e li inviò al re Demetrio, per ottenere esoneri al paese, e perché tutti gli atti di Trifone erano state rapine. Dunque Demetrio II, per ottenere una garanzia, come dire così, ufficiale rispetto a quello che ormai nei fatti praticamente già avviene, cioè non si pagano più le tasse. E quindi ecco qui che l'ambasceria viene inviata a Demetrio, il quale risponde, ecco il versetto 35, il re Demetrio lo assicurò in questo senso, poi gli rispose per iscritto inviandogli la seguente lettera. Demetrio II evidentemente non è in grado di dominare una situazione che è completamente sfuggita di mano, ma ancora si comporta da sovrano elargendo favori, ma la realtà è che oramai siamo giunti, ed è l'anno 142, a una vera e propria indipendenza di questa che è una nuova realtà che si configura istituzionalmente come uno Stato. E allora ecco qui la lettera di Demetrio. Il re Demetrio a Simone sommo sacerdote. Notate che il re Demetrio riconosce a Simone il titolo di sommo sacerdote. Era stato eletto sommo sacerdote Gionata, adesso lui, ma in realtà per come stanno andando le cose è il popolo che ha acclamato Simone sommo sacerdote e il re Demetrio lo riconosce per tale, e vedete che nella figura di Simone si vengono componendo davvero tutte le prerogative, quella religiosa di sommo sacerdote, quella civile di capo del popolo, quella militare di guida, adesso il titolo è esattamente quello di strategos, il generale comandante. Non si dice ancora di lui che è Vasilevs, che è re, ma è l'equivalente nei fatti. La posizione di Simone ormai è ufficialmente tale, anche se in una condizione di vassallaggio, ma di autonomia, vassallaggio rispetto a un sovrano, a un imperatore lontanissimo e privo in realtà di mezzi adeguati all'esercizio di una reale influenza sui territori che dovrebbero sottostare al suo governo. Ed ecco, il re Demetrio scrive a Simone sommo sacerdote, amico del re, agli anziani e al popolo dei giudei: salute, abbiamo ricevuto la corona d'oro, un regalo, e la palma che ci avete inviata, siamo pronti a concludere con voi una pace solenne e a scrivere ai sovrintendenti agli affari di concedervi le esenzioni. Dunque privilegi che escludono quegli impegni di ordine fiscale che invece hanno pesantemente condizionato le generazioni del passato. Quanto stabilimmo con voi resta stabilito, e le fortezze che avete costruite restino di vostra proprietà, dunque un'autonomia. Vi condoniamo le mancanze e le colpe, questa è un'amnistia generale, fino ad oggi, e la corona che ci dovete, dunque non c'è più da versare il contributo periodico. Se altro si riscuoteva in Gerusalemme, non sia più riscosso. Se alcuni di voi sono atti ad essere iscritti al seguito della nostra persona, siano iscritti e regni la pace tra di noi. Addirittura Demetrio chiede a Simone e alla gente che Simone ha saputo coagulare in una forma organizzata, rispetto a cui Demetrio è perfettamente impotente, chiede niente meno di ricevere in forma di intesa, quasi a livello paritetico tra sovrani che si intendono tra di loro, la presenza di una guardia del corpo. Una guardia del corpo. Vedete, questo è interessante, ma è sempre vero che i sovrani cercano la guardia del corpo presso degli stranieri, perché i pretoriani sono sempre degli stranieri. E allora, per prendersi cura della nostra persona, diceva qui l'ultimo versetto che abbiamo letto, e questi siano iscritti e così regni la pace tra di noi. Un impegno di fedeltà al punto che saranno i giudei a fornire a Demetrio II quella truppa che con rigorosa fedeltà garantirà l'incolumità della sua persona. E quindi siamo arrivati all'anno 170 e il 142 avanti Cristo, e fu tolto il giogo dei pagani da Israele. Questa affermazione adesso è solennissima, è davvero l'avvio di un tempo nuovo, anche senza bisogno di proclami particolarmente rilevanti per quanto riguarda l'uso del linguaggio ufficiale, ma la realtà è questa, praticamente la realtà è esattamente quella che stiamo constatando, e cioè adesso è una entità civile e religiosa insieme, è un'entità che è dotata di una sua presenza istituzionale sulla scena del mondo in autonomia. Il popolo cominciò a scrivere negli atti pubblici e nei contratti anno primo di Simone il Grande, e vecchi titoli: sommo sacerdote, stratega e capo dei giudei. Non si dice re, si dirà poi successivamente, ma comincia adesso un'epoca nuova, è l'anno 142 avanti Cristo. È vero, un rapporto pacifico, un rapporto di fedeltà, ma in autonomia, in autonomia. E adesso Simone, vedete, procede in modo tale da garantire la stabilità di questa nuova configurazione istituzionale, tant'è vero che dal versetto 43 veniamo a sapere che Simone affronta, perché vuole eliminare la presenza di due fortezze che ancora dipendono dal governo centrale, Gezer in primo luogo, e poi sarà la volta dell'Acra, la cittadella che è interna niente meno che alle stesse mura di Gerusalemme. Leggiamo versetto 43. In quel tempo Simone pose il campo contro Gezer. Gezer sta all'occidente di Gerusalemme, sud-ovest, quella verso il mare, verso la pianura. E Gezer è una fortezza nella quale si sono asserragliati coloro che, possiamo bene comprendere, hanno nel corso degli anni precedenti dato forma a quell'altra posizione, a quell'altro partito, a quell'altro tentativo di adeguarsi pacificamente al governo centrale del regno, ed ecco che invece Simone interviene, e vedete, in modo molto drastico, vuol fare proprio piazza pulita di tutte le presenze che ancora sono i segni residuali di altri progetti politici. perché ormai si tratta di progetti politici e laddove in realtà determinante nell'inizio di questa vicenda e ancora nel linguaggio che la rende pubblica è una motivazione religiosa. Ed ecco, Simone pose il campo contro Gezer, la circondò di accampamenti, fece allestire una torre mobile, la spinse contro la città, batté una torre impadronendosene e i soldati dalla torre mobile si lanciarono sulla città, vedete, entrano sulla città da questa impalcatura dotata di ruote, una macchina da guerra poderosa, si lanciarono nella città e si produsse in città un grande trambusto, certo. I cittadini salirono sulle mura insieme con le mogli e i bambini e con le vesti stracciate e supplicarono a gran voce per indurre Simone a dar loro la destra, far la pace. Dice, sono desolati, sono sconfitti, non c'è più possibilità di difesa, e dissero: non trattarci secondo le nostre iniquità ma secondo la tua clemenza. Ed ecco, Simone venne a patti con loro e non combatté oltre contro di loro, ma li scacciò dalla città. Questo sì, certo, un'impresa militare che viene adesso portata a compimento come un atto di purificazione rispetto alle forme di contaminazione dovute al rapporto con il mondo dei pagani. Quando in realtà poi vedete la contraddizione, e di questa contraddizione la storia del popolo di Dio fa esperienza più riprese, con questa contraddizione bisogna fare i conti, come adesso la purificazione per espellere i segni del contatto con il mondo dei pagani e i segni di quella contaminazione in realtà viene in nome di una nuova costruzione civile, politica e religiosa insieme che è caratterizzata dalle forme proprie del mondo pagano. Un'organizzazione sociale con tutta una sua strutturazione di ordine amministrativo che ha come modello i regni dei pagani. E intanto Simone venne a patti con loro, certamente, ma li scacciò dalla città, purificò le case nelle quali c'erano idoli e così entrò in città con canti di lode e di ringraziamento. Dunque, qui una vera e propria liturgia. Egli eliminò da essa ogni contaminazione e vi stabilì uomini che fossero osservanti della legge, poi la fortificò e costruì in essa la propria dimora. Dunque, la purificazione rispetto a quelli che sono stranieri, ma che sono in realtà dei giudei, che però vengono considerati come degli impuri, degli scomunicati. Vedete qui la vicenda adesso veramente ci lascia così un po' sconcertati e d'altronde non leggiamo queste pagine per assumere il tono, l'atteggiamento dei giudici che valutano le cose, ma prendiamo atto di come questa vicenda è complessa e questa storia si carica di contraddizioni. In nome di quella fraternità che Simone ha annunciato come il programma da realizzare nella sua vita e per cui ha coinvolto gli animi di quelli che poi l'hanno seguito e hanno partecipato adesso di questa novità così entusiasmante, l'autonomia rispetto al potere centrale, e questo rivendicando il valore di una intransigenza religiosa che però usa i metodi usa gli strumenti, usa le forme civili, amministrative, giuridiche, politiche della società pagana. E adesso è la volta dell'acre, e qui ci fermiamo poi dal versetto 49, arriviamo al versetto 53, l'altra fortezza, Gerusalemme, versetto 49. Ora, quelli dell'Acra in Gerusalemme, messi nell'impossibilità di uscire e venire nel paese a comprare e vendere, erano terribilmente affamati, lo sappiamo, sono ridotti alla fame. E adesso la guarnigione occupante è alle strette, stanno veramente morendo di fame. Jonathan aveva a suo tempo determinato questo blocco, e adesso siamo giunti all'esito finale. E allora fecero giungere il loro grido a Simone perché desse loro la destra, la pace. E Simone la diede, e così li sloggiò di là e purificò l'acra da tutte le contaminazioni. Ecco, anche in questo caso, vedete, l'eliminazione di tutti i segni e di tutte le presenze che Simone intende, e pubblicamente tutto questo viene inteso come un fenomeno di impurità, di contatto col mondo dei pagani, di assuefazione alla cultura dei pagani, quando in realtà adesso il nuovo sistema di potere che Simone rappresenta, Simone impone ormai come un sovrano a tutti gli effetti, ha per modello la cultura dei pagani. E allora vedete qui cosa succede, e ci fermiamo. Simone penetra nella cittadella, li sloggiò di là, purificò l'acra da tutte le contaminazioni, e fecero ingresso in quel luogo il 23 del secondo mese dell'anno 171, quindi qui siamo ormai nel 141 avanti Cristo, mese di giugno, 141 avanti Cristo, è una data fatidica, che è poi segnata da una grande festa. Fecero ingresso in quel giorno di quell'anno con canti di lode, con palme, con suoni di cetro, cembali e arpe, e con inni e canti, perché era stato eliminato il grande nemico da Israele, il grande nemico, interessante questa espressione, l'eliminazione del nemico per eccellenza, è il mondo pagano, è la cultura pagana, è la vita dei pagani, ma in realtà è eliminata quella presenza che all'interno di Israele costituiva l'espressione di un tentativo di collaborare, di adeguarsi, di intrattenere relazioni pacifiche, una posizione questa che poi nel corso dei decenni successivi assumerà una consistenza sempre più precisa, una consistenza anche sempre più polemica nei confronti del potere centrale di questa nuova dinastia che adesso qui trova il suo fondamento. Il mondo dei farisei nasce qui, farisei, la cultura dei farisei, la ostilità dei farisei, la presa di posizione in nome di un valore religioso rispetto al potere dominante che si ammanta di una idealità religiosa, ma è in realtà intrinsecamente pagano. Fatto sta che qui è una grande festa, suoni di cetra, cembali, arpe, canti, inni, perché era stato eliminato il grande nemico da Israele, e Simone stabilì di celebrare ogni anno questo giorno di festa, intanto completò le fortificazioni del monte, del tempio, lungo l'acra, ivi abitò con i suoi. Ormai Simone si comporta come un sovrano, è il re di una nuova entità di ordine civile e politico. Vedendo poi che suo figlio Giovanni era ormai, vedete che adesso già si intravede una discendenza, quello che è tipico delle dinastie regali. Il figlio di Simone, Giovanni, si chiamerà Giovanni Ircano, ed è colui che per l'appunto assumerà direttamente il titolo di re, ma nello stesso tempo è sommo sacerdote. Sommo sacerdote, come Simone, è sommo sacerdote. Ed è stratega e capo del popolo. E Simone, vedendo che suo figlio era ormai uomo, lo fece capo di tutte le milizie, e questi, Giovanni, pose la sua residenza in Gezer, nella fortezza che è stata purificata. E dunque si prepara così il discendente nel contesto di una successione che è nota inconfondibilmente caratteristica di una istituzione monarchica. Un principio di successione: Giovanni sarà re. Ecco, e vedete, questa è la discendenza che poi conduce attraverso alcune generazioni fino è la dinastia degli Asmonei, come si dice, che giunge fino al tempo di Gesù, con alcuni passaggi anche un poco turbolenti nelle ultime fasi di questa catena. Gli ultimi anelli sono piuttosto sconnessi, si giunge a Erode. Ecco, e intanto vedete grande festa, perché è stato eliminato il grande nemico. Il narratore qui si entusiasma, racconta tutto questo proprio per partecipare a questa festa e per farci partecipare a questa festa, che tra l'altro rievoca altri episodi della storia della salvezza. Ricordate quando Davide introduce l'arca santa, allora strumenti musicali, una sinfonia di voci e tutto il resto. Sì, ma è anche vero che noi attraverso queste pagine cogliamo l'ambiguità di una vicenda che si svolge in modo tale da renderci spettatori di un dibattito ancora non risolto, un dibattito che è interno a questa ricerca riguardante l'identità di Israele, il popolo cui ha fatto alleanza nella storia umana, e la relazione con gli altri popoli della terra. E vedete che questa fatica nel discernere i criteri di un discernimento che riguarda questa straordinaria identità così singolare, così eccezionale, così unica, e le contraddizioni che man mano accompagnano il percorso di questa vicenda, ci porta direttamente al Nuovo Testamento. Dov'è il re dei giudei? Dov'è il re dei giudei? Il re dei giudei. Ecco. Cosa vuol dire un titolo regale? Ripeto, qui non abbiamo a che fare, adesso si è fatto tardi, quindi non abbiamo a che fare immediatamente con delle soluzioni, abbiamo a che fare piuttosto con degli interrogativi. E d'altra parte, e tutto boom, precipita verso l'evento decisivo che è la Pasqua del Signore. Gesù Nazareno, il re dei Giudei. Fermiamoci qua. Non abbiamo finito, però adesso abbiamo a che fare ancora capitoli 14, 15, 16, sempre Simone, gli ultimi atti di Simone. Però la grande svolta, comunque, dal punto di vista storico, è avvenuta. Basta, prepariamoci per la messa. Per chi resta.